Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dopo le 8, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, il demone del tardi in questo giovedì 11 febbraio e ve lo devo dire subito, mi spiace, ma oggi sono costretto a partire con un duro j'accuse. Mamma mia, che conoscenza del francese, sembro quasi Berlusconi ai tempi del Moulin Rouge. Dicevo, sono costretto a partire con un cahier de doléances. Tutto rivolto contro il giorno inteso come il quotidiano, il giorno. Ora, il giorno, vergogna. Prima mi hai illuso e poi mi hai deluso. Non si fa così, vergogna. Mi titoli in prima pagina. Ecco i testi delle 26 canzoni del Festival di Sanremo. Mi regali l'illusione di potermi immergere tra i versi inediti di Orietta Berti e poi i testi non ci sono. Ma stiamo scherzando? Ma che modo è? Sì, ok, è vero che dedichi l'intera pagina 18 alla frode di cui è stato oggetto Bobby Solo. È bello pure il titolo, una lacrima sulla frode, ma non è una compensazione sufficiente. Ma che modo è? È come se Draghi annunciasse, ecco il superministero della transizione ecologica, e poi il superministero non c'è. Ma insomma, dov'è l'Agicom? Dov'è Beppe Giulietti? Che qualcuno intervenga, fuori i testi! E che cavolo! Meno male che a compensare tutta questa amarezza è arrivato per fortuna un altro quotidiano che oggi ci regala il vero pezzo del giorno. E attenzione, il quotidiano non è libero, che oggi purtroppo si fa bagnare il naso niente meno che da Repubblica. E allora vado subito al titolo del pezzo che troviamo a pagina 8. Siete pronti? E allora meno 3, meno 2, meno 1, via, il pezzo è questo qua. la riga di Super Mario quando parlano, i capelli, bellissimo, un pezzo di semiologia tricologica in cui la politica è finalmente analizzata dal punto di vista della conciatura, la riga di Super Mario quando parlano, i capelli, un pezzo tra l'altro affidato a una penna nobilissima come quella di Marco Belpoliti, ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere di che si tratta. E il pezzo si apre con una domanda che suona tutta affatto retorica: quanto sono importanti i capelli? Ed ecco la risposta. Se si guarda il capo degli ultimi due presidenti del Consiglio, il dimissionario Giuseppe Conte e l'incaricato Mario Draghi, si coglie subito la differenza tra loro. Conte esibisce un ciuffo sbarazzino che fluttua e si muove sulla parte sinistra della testa, qualcosa che gli conferisce un aspetto giovanile e in qualche modo leggero. Draghi usa invece la riga alla maniera tradizionale, si chiama scriminatura, la linea di spartizione dei capelli come l'appellava Pietro Bembo nel Cinquecento. Nobilissima la penna di Belpoliti, che cita addirittura il Bembo e poi aggiunge, per trovare un personaggio altrettanto famoso che usava lo stesso tipo di scriminatura, bisogna risalire al Pasolini degli anni 50. E poi l'etimo di questa parola conduce a discriminare, distinguere una o più persone o cose da altre. Non si può certo dire che all'ex banchiere centrale manchi questa dote. E poi eccola qua l'altra domanda fatale: che ci sia un rapporto tra i capelli e i pensieri sottostanti? E allora andiamo a vedere se esiste questo rapporto. Secondo la terza legge di Sinnott, sociologo inglese, i capelli non sono solo un simbolo sessuale ma anche ideologico. Cosa dire dei capelli ricci di grillo che fanno di lui una sorta di medusa al maschile? Sono forse il segno di una qualche potenza pietrificante in suo possesso? E Salvini con il taglio di capelli da rapper bianco o militare in servizio permanenti? Giancarlo Giorgetti, che invece ha un ciuffo che si sta imbiancando sulla parte anteriore mentre di lui colpisce del viso la parte del viso coperta di piccole cicatrici che ricordano quelle di Richard Burton. C'è anche una divagazione epidermica. Non poteva mancare Matteo Renzi, che sfoggia da sempre il taglio Boy Scout corto ordinato da Eterno Ragazzo, e Maria Elena Boschi, che dopo un periodo di scriminatura al centro ha adottato la frangetta legata alla seduzione da vamp anni 20-30. Si chiude la carrellata con Teresa Bellanova e la sua perfetta messa in piega di donna uscita dal parrucchiere. Insomma, la riga di Super Mario quando parlano i capelli, Repubblica vince il premio del pezzo del giorno. Io spero che domani ci sia un analogo pezzo, magari intitolato quando parlano i tatuaggi. La domanda a questo punto è che tatuaggio possa avere Draghi. Si sussurra di Kunt che Draghi possa avere tatuato sul petto il grafico dell'inflazione contornato da un'idra a tre teste che secondo i maligni rappresenterebbe la troica, ma forse sono solo illazioni. Insomma, ci vuole un pezzo da giornalismo vecchia scuola che faccia finalmente chiarezza. Va bene, passiamo però oltre, perché il tempo alla fine è sempre poco e oggi una giornata lunga e complicata. Ho guardato prima di venire in onda l'agenda su Calendar e mannaggia, oggi è un appuntamento dietro l'altro e stavo quasi, ero proprio lì per cominciare a lamentarmi, quando poi ho guardato un'altra agenda, ovvero l'agenda di ieri degli incontri proprio di Mario Draghi, e allora ho smesso di lamentarmi. Ore 10:30, conferenza dei presidenti delle regioni ANCI UPI, ore 11 incontro con l'ABI, 11:20 incontro con l'ANIA, 11:40 incontro con Confindustria, 12:10 incontro con Confapi, 12:30 CGL e CISL e UIL, 13:15 non l'hanno fatto neanche mangiare, povero uomo, ah no sì, non mangia alle 13:30, incontro con l'UGL, 14:40 15.35, incontro con Union Camere, 15.05, col diretti Agrinsieme, 15.35, incontra Confcommercio, 16 incontra Confesercenti, 16.20 Confartigianato, 16.55 Alleanza delle Cooperative Italiane, 17.30 WWF Italia, Greenpeace Italia, Lega Ambiente, per un pacchetto finale che gli ha chiuso una giornata in cui l'agenda sembrava quella di Patrick de Gaillardon. Ricordiamoci che quest'uomo ha 73 anni, va bene tutto, ma non esageriamo, l'importante è che il bilancio sia stato pienamente positivo, perché tutti quelli che l'hanno incontrato alla fine gli hanno detto sì. Chi invece ancora non ha detto sì o non l'ha detto pienamente, come sapete, il Movimento 5 Stelle, eccoci qua, alla spada di Damocle, che a legge è delegata al voto sulla piattaforma Rousseau, ma oggi è il giorno della verità, perché finalmente si vota, voto prima rimandato, poi confermato. Il problema, o uno dei problemi, era la formulazione del quesito. Scartato volete Draghi o Barabba, che era l'idea iniziale, si è pensato di puntare prima sull'oscurità, proponendo una domanda più enigmatica di quelle che fa normalmente Marzullo, una specie di enunciato che stesse tra Hegel e la confusione mentale. E il quesito era questo qua: siete d'accordo nel negare l'affermazione che confutare l'accettazione della smentita, la conferma di un'adesione al governo Draghi, sconfessi l'assenso al diniego di accettare il rifiuto dell'antitesi alla tesi che la sintesi del movimento vi propone? Sì o no? Ecco, immaginatevi, il test l'hanno fatto su Toninelli, poi hanno deciso di cambiare strada e quindi si è deciso di puntare su un altro tipo di formulazione, che è quello che è stato comunicato ieri sera. E la formulazione è questa qua, attenzione: sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? Ecco, di solito quando devo convincere mio figlio a fare qualcosa che non vuole fare uso più o meno la stessa tecnica che viene utilizzata da Rousseau. Sei d'accordo di mangiare tutti gli spinaci per diventare forte come braccio di ferro e avere in regalo dal papà 5 pacchetti di carte Pokémon e il veicolo lunare dei PJ Masks? Sì, no, di solito lui barra la casella sì. Ecco, la tecnica è un po' più o meno questa, ma in realtà la spiega molto meglio di me e del mio esempio un guru della comunicazione politica come Stefano Origlia, che dice: la domanda relativa al possibile governo Draghi è quella che nella ricerca sociale gergalmente si definisce domanda direttiva, cioè è un quesito la cui formulazione nasce per orientare, per volontà esplicita del ricercatore, quella che sarà la risposta. Una pratica, dice Origlia, censurabile, generalmente sollecitata proprio dalla vecchia peggiore politica, quando deve tirar su numeri buoni taroccando un questionario con domande che guidano il campione verso un orientamento favorevole. Il concetto chiave della formulazione è tutto sul super ministero della transizione energetica, formulazione roboante, perché il ministero dell'ambiente suonava triste, sembra un po' come dire un ministero dell'ambiente gonfiato con gli anabolizzanti, forse anche una super cazzola a livello pro, un po' come se si chiamasse il Ministero del Lavoro super ministero per l'abolizione della povertà. Dopodiché il problema, come dire, il tema è la formulazione, non certo l'oggetto, di cui poi, se abbiamo tempo, parliamo, perché oggi se ne scrive molto sui giornali. Ma intanto i giornali si concentrano proprio su l'analisi di quanto sta succedendo dentro al Movimento 5 Stelle, in particolare sul fatto che questo voto su Rousseau in particolare non sia come dire la manifestazione della democrazia diretta attraverso la rete, piuttosto la certificazione della crisi e della spaccatura tutta interna al movimento. E allora Marco Imarisio, sulle colonne del Corriere della Sera, prende la questione dal punto di vista storico e racconta: la piattaforma Rousseau debuttò il 5 luglio 2016 chiedendo agli iscritti di formulare proposte da portare al più presto in Parlamento. Al secondo posto in quell'occasione si piazzò a sorpresa la riapertura delle case chiuse. Quel risultato, accolto con qualche sconcerto dai vertici di allora, non scalfì la mitologia nascente della struttura tecnologica che all'epoca si definiva sistema operativo del Movimento 5 Stelle. Qui c'è un virgolettato: una formica non deve sapere come funziona il formicaio, altrimenti tutte le formiche ambirebbero a ricoprire i ruoli migliori e meno faticosi, creando un problema di coordinamento. Questo è un passaggio di Tu sei rete, il libro di Davide Casaleggio, che è una summa del pensiero paterno, rappresenta anche, scrive Imarisio, l'ambiguità concettuale di una struttura che viene presentata come simbolo di democrazia diretta, ma in realtà ha funzione di reclutamento, profilazione dei dati e raccolta di fondi, e non di vera e propria partecipazione, perché a decidere infine sarà solo il capo, al quale infatti è affidata la possibilità di capovolgere gli esiti sgraditi delle votazioni oppure di indirizzarle scrivendo i quesiti in un certo modo. Rousseau, prosegue Imarisio, nasce nella tempesta. La piattaforma destinata a prendere il posto del blog di Beppe Grillo risente di questo dissidio feroce alla nascita tra Grillo e Casaleggio padre, perché viene concepita soprattutto per blindare il movimento da ogni tentativo di scalata, per conservarne lo spirito delle origini e da ultimo per affidare il controllo e la gestione in via dinastica. I primi 2 anni di vita sono il momento di massimo splendore. La piattaforma accoglie l'eredità del sacro blog e dei meetup. Alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 concentra il lavoro sulla selezione dei candidati con le parlamentarie, che oggi restano il suo maggior successo. Poco importa se la piattaforma, presentata come un prodigio di tecnologia, mostra falle e distorsioni evidenti. Nel 2017 3 attacchi hacker ne dimostrano la vulnerabilità, con tanto di sberleffi assortiti come l'inserimento nel database di una falsa dotazione da 1 milione di euro fatta dall'allora segretario del PD Matteo Renzi, o la finta vendita dei dati in cambio di bitcoin. Vengono cambiate le password, salvo poi scoprire che gli espulsi del movimento, definiti utenti dormienti da un curioso comunicato, hanno ancora l'accesso a Rousseau. L'anno seguente l'istruttoria del garante della privacy stabilisce che i nomi degli iscritti sono stati comunicati a soggetti terzi in mancanza del consenso degli interessati, stigmatizza l'indiscutibile obsolescenza tecnica ed evidenzia come le misure di sicurezza per il controllo delle operazioni di voto destino perplessità. Ma il garante si chiama Antonello Soro, ex deputato del PD-L, cioè il nemico giurato. Così va la vita. A prevalere piuttosto è l'alone di purezza che circonda Rousseau. La piattaforma diventa un simulacro del vecchio Movimento 5 Stelle, il cordone umbilicale che lega il Vaffa alle nuove grisaglie governative, le giustifica con la sua esistenza, e proprio per non toccare uno status quo che va in direzione opposta all'intransigenza di Casaleggio, aumenta le sue contraddizioni. Il quesito sul caso della nave di Ciotti, che vede coinvolto l'alleato Matteo Salvini, viene cambiato nottetempo per essere trasformato in un rebus da settimana enigmistica. Chi vuole dire sì all'imputabilità del Ministero dell'Interno deve votare no e viceversa. Ma siamo già nel 2019 e l'era del bieco realismo è cominciata da un pezzo. Le case chiuse non sono mai state riaperte, tanto più che Rousseau non decolla. Gli iscritti sono sempre quelli, poco più di 100.000, i parlamentari sono insofferenti a questo collo di bottiglia virtuale e ai suoi costi. La mitica piattaforma diventa ben presto un orpello, un passaggio obbligato, utile e giusto a togliere il Movimento 5 Stelle dall'imbarazzo, certificando scelte indigeste. E qui veniamo all'oggi e al dissidio, al conflitto che di natura politica e gestionale che c'è stato nel backstage della sofferta decisione di delegare a i militanti il voto, e anche nella formulazione, come si diceva, del quisito. All'oggi ci porta Annalisa Cuzzocrea sulle pagine di Repubblica, che scrive: una lite l'ennesima tra Davide Casaleggio e i dirigenti del Movimento 5 Stelle, un quesito che era ancora una volta un tranello, un modo per spingere a dire no o ad avallare l'idea dell'astensione. È stato questo, oltre ai tempi completamente sballati, a convincere Grillo a fermare il voto sul governo Draghi con il video di martedì sera e a farlo riprogrammare per oggi con l'aiuto del presidente della Camera Fico, di Luigi Di Maio, di chi sta cercando di salvare la prospettiva di un governo di salvezza nazionale, convinto che il paese venga prima delle mire distopiche del figlio del cofondatore. Permettere che tra le risposte ci fosse l'astensione rischiava di mandare tutto a monte, dando forza ai parlamentari ancora riottosi, su cui soffia da fuori il vento delle parole di Di Battista. Beppe ha visto tutto, possiamo andare, aveva detto Casaleggio. Martedì Magrillo nega, esplode. Per un attimo c'è il rischio che mandi davvero tutto all'aria, stanco di un rito che è diventato motivo di scontro, di sospetti, di veleni. Un pasticcio voluto, così viene definita la mossa del manager da chi ha contribuito a fermarla. Insomma, uno scontro politico vero e proprio tra le due anime del Movimento 5 Stelle, quella che vede Grillo e Di Maio da una parte, Casaleggio e gli irriducibili dall'altra. Nulla, scrive la Cuzzocrea, riesce ad emancipare i grillini da questa illusione di democrazia diretta che è stata negli ultimi anni solo una vernice usata per coprire scelte difficili: l'alleanza con la Lega, ma chiamatela contratto di governo, l'abbraccio con il PD per il Conte 2, guai a dire che è un'intesa strategica, l'idea di poter correre insieme anche alle prossime comunali. Su quest'ultimo voto, nel pieno di agosto, si era consumato lo stesso identico scontro con Davide Casaleggio, che aveva formulato e messo in rete un quesito considerato una trappola. Volete voi che il movimento possa allearsi anche con i partiti tradizionali? Che suonava come: volete voi sconfessare tutto quello che siamo? Su questo le strade di Di Maio si sono separate da quelle di Rousseau. Ultimo inciso dal pezzo della Cuzzocrea: il Movimento 5 Stelle e Rousseau hanno preso dunque strade parallele, fanno iniziative separate. Lo stesso Crimi ha definito un laicificio senza senso l'idea di Casaleggio di mettere i "mi fido" con i pollici alzati sotto i volti di eletti e iscritti, mentre il manager ha bollato gli stati generali come una farsa in cui tutto era stato deciso. Come si fa in questo clima di sfiducia reciproca ad affidare una scelta così importante al click della piattaforma? Questo dunque è lo stato delle cose, ciò che sta dietro la vicenda del voto su Rousseau. Al centro, lo dicevamo, il super ministero per la transizione energetica. Oggi avete sentito i titoli che vanno dal drago verde del manifesto all'eco governo Draghi di Avvenire. Avvenire che però mette in prima pagina, come dire, lo stato delle cose sulla questione dell'ambiente oggi, prima del super ministero. Ci sono questioni globali e poi ci sono questioni locali, tutte italiane, come quelle che riguardano la terra dei fuochi. Scrive Antonio Averaimo sulle colonne di Avvenire: gli abitanti di quelle terre lo denunciano da tempo e con essi numerosi scienziati e ambientalisti. Esiste una relazione causale o di concausa tra il disastro ambientale avvenuto negli ultimi decenni nella terra dei fuochi e l'insorgenza in quel territorio di diversi tumori e malformazioni congenite. A certificarlo è l'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto conclusivo frutto dell'accordo siglato nel giugno 2016 con la Procura di Napoli, presentato ieri dal procuratore Francesco Greco, dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferre e dal procuratore generale di Napoli Riello. Alcune patologie come il tumore al seno, varie forme di leucemie, malformazioni, l'asma, sono dunque collegate al sistematico smaltimento illegale dei rifiuti perpetrato negli ultimi decenni nell'area compresa tra le province di Napoli e Caserta. L'intesa tra Procura e Istituto Superiore di Sanità nasce 4 anni e mezzo fa con l'obiettivo di raccogliere e condividere dati, in particolare relativi agli eccessi di mortalità, all'incidenza tumorale e all'ospedalizzazione per diverse malattie che ammettono tra i fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti. Ne è nata dunque una mappa di rischio nei 38 comuni di quel circondario dove più alta è stata l'incidenza degli sversamenti illeciti. Nei centri interessati dall'indagine sono stati individuati 2.767 siti di smaltimento illegale. Più di un cittadino su 3 vive ad almeno 100 metri di distanza da uno di questi siti, esponendosi a un'elevatissima densità di emissioni e rilasci di composti chimici pericolosi per la salute umana. Con la mappa che distingue centri oggetto dello studio in 4 classi di rischio crescenti, da 1 fino a 4, ovvero i più esposti, tra essi quelli a livello 4, Giuliano in Campania, Caivano, mentre a livello 3 si trovano Cardito, Casoria, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, e poi l'elenco drammatico delle patologie associate. Per il procuratore di Napoli Nord, quella del picco di tumori nella terra dei fuochi è l'emergenza più importante per Caserta e Napoli dopo il Covid. Giusto per mettere a terra poi, come dire, una delle tante questioni ambientali che riguardano il paese e la salute pubblica. Visto che abbiamo ancora 2 minuti, segnalo allora da diversi giornali di, per esempio, in prima pagina sul Corriere della Sera, un'altra pagina di Rinascimento Saudita. Per fortuna una bella notizia: dopo 1001 giorni è stata liberata l'attivista saudita che era stata messa in galera perché guidava l'automobile. Altra cosa che vi volevo segnalare invece è che Mattarella evidentemente si è rotto le balle anche lui ormai di sta crisi di governo, tanto che ieri non ha chiamato Draghi ma ha chiamato Sofia Goggia, la sfortunata e bravissima sciatrice italiana che non può partecipare ai mondiali perché si è fatta male proprio alla vigilia, e allora Mattarella l'ha chiamata e il Corriere mette questa telefonata in prima pagina. Per chiudere però vi volevo segnalare una grandissima invenzione che mi ero perso, francamente, frutto ancora una volta del genio italiano, che potrebbe fruttare anche il Nobel per l'economia, le menti economiche del centrodestra, che adesso sappiamo hanno rinunciato alla flat tax, l'ho fatto Salvini dopo i colloqui con Draghi, ma sono andati a proporre a Draghi, pensate un po', niente un po' di meno che la flat tax progressiva, che è uno straordinario, veramente straordinario ossimoro fiscale, la flat tax progressiva, che sarebbe perfetta per il dipartimento di ossimorica della facoltà di rilevanza comparata immaginata da Umberto Eco nel Diario Minimo, dove si trovavano corsi per esempio di fonetica del film muto, oceanografia tibetana, istituzioni di aristocrazia di massa o storia dell'agricoltura antartica. Ecco, l'analisi comparata della progressività della flat tax ci sarebbe stata direi davvero benissimo. Con questo siamo arrivati direttamente dritti dritti alla fine della puntata di oggi, e allora io vi do appuntamento a domani mattina sempre stessa ora per chiudere la settimana insieme anche al professor Di Stefano e forse anche al professor Alessandro Santoro, che sono stati protagonisti domenica dell'annunciato e straordinario match al tavolo del ping pong, che magari vi racconteremo poi insieme alle ultime sullo stato dell'economia e della finanza. Chiudo qua, lascio la linea ad Alessandro Principe per il GR delle 8.30, ci sentiamo domani, buona giornata. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning.